Allora, il tema della serata vuole essere propedeutico a una determinata campagna politica che vorremmo lanciare. La lotta, il disturbo a quelle realtà che noi chiamiamo zoo. Quelle realtà dove per semplici ragioni di profitto vengono sfruttate altre specie. Quelle realtà che oggi tuttavia assumono altri nomi e si vendono con dei contenuti che presumono di alzare il profilo. E quelle realtà che oggi assumono nomi come bioparco, come fattoria didattica, e che si vendono come portatrici di valori, ma che, se dissezionate, di fatto riproducono la vecchia forma dello zoo. Allora, gli zoo, insensatezza e crudeltà. Già da parecchi anni i giardini zoologici tendono a mostrare gli animali non più in gabbie o in vasche di cemento, ma in recinti esterni, in un verde che apparentemente richiama più libertà, ma che non nasconde l'insensatezza e la crudeltà di questi luoghi. Per volontà stessa dei gestori di queste strutture, gli ambienti devono risultare gradevoli alla vista per accattivarsi il giudizio del pubblico pagante.
Au savant, nimm die Tätlichkeiten.
Non solo divertimento. Così potrebbe recitare lo slogan di qualche recente giardino zoologico, intenta a valorizzare i fantomatici aspetti educativi o didattici della propria struttura. Tempo addietro, invece, gli zoo si presentavano per quello che erano: luoghi in cui gli animali venivano mostrati dietro pagamento come fenomeni da baraccone, per soddisfare la curiosità, forse innata negli esseri umani, di poter osservare lo sconosciuto. Chi meglio di un animale esotico può incarnare questo concetto? Poco importava se ciò stravolgeva la vita di quegli esseri viventi imprigionati, condannati alla cattività perenne. Oggi queste strutture non hanno più sbarre, ma fossati. Non hanno più gabbie ma recinti. Si è aggiunto qualche albero e qualche orto botanico. A chi sostiene comunque la crudeltà di questi luoghi, vengono meno menzionati come un placebo. Fantasiosi, non ben precisati programmi scientifici per la salvaguardia di specie in via di estinzione. Può bastare ciò a mascherare altri, meno istruttivi interessi? No, non basta. Gli zoo sono un business pieno di false motivazioni ecologiche facilmente confutabili, come del resto ogni garanzia che offrono sul presunto benessere degli animali detenuti. Tutti hanno una soverchiante percentuale di animali comunissimi, ma spettacolari da esibire rispetto ad altri rari o bisognosi di cure. 1. Educazione. Il mostrare un essere vivente al di fuori del proprio habitat naturale, prigioniero in un recinto che gli permette solo comportamenti stereotipati causati dalla cattività, e inequivocabili segni di disagio e sofferenza, insegnerà unicamente la cultura del dominio dell'essere umano sugli altri animali e risulterà un modello educativo che rispecchia la prevaricazione del più forte sul più debole. Due, conservazione. C'è chi sostiene che gli zoo siano utili per la conservazione degli animali in via di estinzione. Basterebbe menzionare Bidda Jones, responsabile della Royal Society for the Protection of Cruelty to Animals australiana, quando dice che un dato di fatto che i piccoli nati nello zoo abbiano un tasso di mortalità doppio di quelli liberi. In realtà è la perdita dell'habitat la causa fondamentale che rende una specie a rischio di estinzione. È assurdo voler conservare gli animali senza proteggere il loro ambiente, e non risulta che gli zoo siano impegnati in questo. Inoltre, i successi della reintroduzione in natura con animali provenienti dalla cattività sono assai insignificanti. Benjamin Beck, presidente dell'American Zoo and Aquarium Association Reintroduction Advisory Group, sostiene che bisogna riconoscere che non esiste alcuna prova evidente che le reintroduzioni abbiano successo, spesso per l'incapacità di procacciamento del cibo per un essere vivente abituato a non doverselo procurare. Tre. Ricerca. È ridicolo condurre ricerche sui comportamenti degli animali se questi sono in cattività, perché i dati sono ovviamente viziati dalla cattività stessa. Che senso ha studiare in cattività le relazioni sociali, le abitudini alimentari e i comportamenti? La banale ragione per cui vengono ancora sostenute e promosse queste ricerche è che queste, a differenza di quelle su campo, richiedono meno tempo, meno fatica e soprattutto meno denaro. L'unico ambiente ideale per qualunque specie è il proprio habitat naturale, all'interno del proprio ecosistema e senza restrizioni o imposizioni sulla normale vita quotidiana. All'interno dei recinti, anche se spaziosi, gli animali abbandonano le loro abitudini o sono costretti a modificarle per sopravvivere, e sono dipendenti dall'essere umano per qualunque funzione. Cambia tutta la loro vita, cambiano i rapporti con i loro simili e quelli con tutti gli altri viventi. Per non parlare poi dell'aspetto più discutibile, l'arrivo in massa del curioso pubblico pagante, che oltre a gonfiare il portafoglio dei gestori, contribuirà, assieme a tutte le altre attrazioni, ad aumentare lo stress e di conseguenza la sofferenza. Senza i tentativi di camuffarne il nome, gli zoo rimangono ancora oggi semplicemente un luogo dove gli animali sono esibiti a scopo di lucro, lontano dal paesaggio e dagli odori della loro terra. Vittime della noia per la perenne prigionia, molti non ce la fanno e si lasciano morire di inedia. Essi rappresentano la visione più patetica di un animale privato della propria dignità, oscurato dai sintomi più evidenti delle profonde e spesso permanenti alterazioni del comportamento. Malesseri psichici ai quali vanno aggiunti i più comuni malesseri fisici propri della detenzione. Problemi circolatori e metabolici, spesso legati all'obesità, conseguente allo scarso movimento, piaghe da decubito, problemi di natura psicofisica, come atti di autolesionismo o ingiustificata aggressività nei confronti dei consimili, apatia, abbandono, ipereccitazione e comportamenti innaturali e ripetitivi.
Dunque, allora, questo era un testo che ci sembrava interessante per introdurre l'argomento di questa sera, perché riassume un po' i tre caratteri che volevamo più distinguere a riguardo, che sono appunto lo scopo educativo di questi zoo, bioparchi o giardini zoologici, qualsivoglia, come si voglia chiamarli, unito poi alla finalità invece di conservazione degli animali in via di estinzione, ma non solo, anche alla loro protezione, fantomatica protezione, appunto conservazione, e poi il tratto di così di aumentare e migliorare la ricerca su questi animali, sempre poi riconducibile alla loro conservazione e alla loro protezione. Quindi, riguardo al primo punto, ovvero quello della finalità educativa di questi posti, possiamo fare riferimento non solo ad alcune campagne che sono portate in giro per le scuole da alcuni loschi personaggi e alcune losche aziende di cui conosciamo bene i nomi e i fatti e le gesta, ma anche qui a Torino abbiamo un esempio di progetto che tende a riqualificare una parte della nostra città per per apportarli una specie di aspetto educativo. In che senso?
Nel senso che il 12 gennaio del 2015 è stata approvata in Consiglio Comunale del Comune di Torino una delibera sulla riqualificazione dell'ex zoo al parco Michelotti e attivazione procedure di concessione di valorizzazione. Un lungo papiro in cui viene specificato che appunto si prende atto che sono pervenute alla civica amministrazione proposte volte alla riqualificazione della gestione in concessione dell'area del Parco Michelotti, consistenti in progetti di riqualificazione dell'area, aventi come obiettivo l'introduzione di attività per il tempo libero e lo sport, piuttosto che la trasformazione dell'area in fattoria didattica con annessi laboratori educativi, fino a vere e proprie ricostruzioni di ecosistemi naturali di tipo innovativo e maturati da esperienze internazionali di successo. Tutto ciò fa pensare ad un soggetto specifico che da qualche anno sta avendo, ahimè, successo sul territorio del Piemonte, e che pare appunto sia molto interessato a prendere in appalto per circa 30 anni l'area del Parco Michelotti. Ovviamente questo punto specifico dell'atto ha suscitato molte perplessità sulla tipologia del soggetto, in quanto ben delineato, ripeto, sul territorio piemontese, il quale appunto, facendo pagare ai visitatori un biglietto d'ingresso a circa 20-25 euro, può permettere appunto al visitatore di vedere pinguini, lemuri, giraffe sul territorio piemontese. Sappiamo benissimo, e abbiamo sentito appena adesso, che appunto non sono contesti e habitat prettamente naturali, appunto, che voglio dire aiutano e preservano, conservano la cosiddetta biodiversità. Detto questo, è significativo il fatto che il progetto si fa forte anche del fatto che sono previsti i cosiddetti progetti didattici, oltre che appunto progetti di ricerca scientifica. Progetti didattici ovviamente discutibili per quello che appunto abbiamo sentito prima, e con esempi significativi per il fatto che appunto gli stessi animali in cattività non possono essere un esempio veritiero di quanto succede appunto nei loro contesti, nei loro habitat naturali, secondo appunto l'etologia specifica degli animali. E a questo proposito, se appunto si può procedere in questo modo, citerei una sezione ben specifica intitolata La pornografia animale, che può essere utile per capire come una parte dell'utenza può essere veicolata verso messaggi distorti, se non addirittura sbagliati, quali appunto sono i bambini. Ripeto, la sezione si chiama Spettacoli osceni e la pornografia animale, da un opuscolo direi esplicativo intitolato Liberazione animale di Oltre la specie. Dunque, se le violenze fisiche più o meno eclatanti sono note ed evidenti a tutti, meno riconoscibile è invece la sottile violenza del messaggio veicolato da quegli spettacoli che apparentemente sembrano innocui, se non addirittura educativi e didattici. Che male c'è a portare un bambino allo zoo, specie se il luogo si chiama parco faunistico e gli animali hanno a disposizione ampi spazi? Che male ci sarebbe a far correre 4 asinelli nel centro del paese in occasione della festa del Santo Patrono? Che cosa può esserci di sbagliato nel portare mio figlio alla fiera del cucciolo o all'esibizione delle razze canine? La violenza non si esprime solo con la frustata, con la cattività o con l'imposizione di fare o non fare qualcosa. Quando costruiamo uno stereotipo intorno a qualcuno e lo confiniamo all'interno di una categoria, categoria tra virgolette, che ne svilisce le peculiarità, quando spersonalizziamo un individuo, quando lo obblighiamo ad essere sempre esposto al nostro sguardo, quando diamo una lettura offensiva del suo mondo e delle sue caratteristiche, già lo stiamo umiliando o degradando, senza neppure bisogno di usare violenza fisica. Basti pensare a tutti gli individui che nel corso della storia hanno subito pesanti discriminazioni, dai disabili alle donne, dai migranti agli anziani, dagli omosessuali ai neri, eccetera. Per rendersi conto che si può ridicolizzare, offendere ed emarginare senza dover esercitare alcuna forza fisica. Per poter vivere senza troppi problemi morali in una società totalmente antropocentrica che utilizza gli animali come oggetti, occorre che l'umanità addestri le nuove generazioni e le abitui lentamente a distaccarsi emotivamente dagli altri animali. Se peluche e animali fantastici accompagnano la prima infanzia, l'educazione scolastica e sociale è, più tardi, un percorso progressivo disegnato per sviluppare indifferenza nei confronti degli altri animali, specie per quelli che sfruttiamo di più, i cosiddetti animali da reddito tra virgolette, o che reputiamo più dannosi, topi, insetti, piccioni, eccetera. La nostra empatia viene così convogliata sugli animali rari, quelli in via di estinzione, e sugli animali cosiddetti da compagnia tra virgolette, e distolta gradualmente dagli altri. Portare un bambino alla fiera o allo zoo con l'intenzione di fargli conoscere un animale da vicino è un buon modo per insegnare sul campo l'inferiorità degli animali. Mostrare ai bambini che possiamo obbligare gli animali a starsene davanti ai nostri occhi. Nello zoo l'animale è obbligato a mostrarsi, non può nascondersi, corrisponde infatti ad insegnare loro che essi sono a nostra disposizione, in totale balia delle nostre attenzioni, attenzioni tra virgolette, e delle nostre cure, idem cure tra virgolette. Portare un bambino alla fiera del cucciolo con il pretesto di assecondare il suo amore per cani e gatti è un modo per insegnargli che gli animali, per quanto cari e belli, si comprano e si vendono, proprio come si faceva con gli schiavi. Poi lo si porta alla fiera del bestiame o alla fattoria e gli si mostra l'animale cibo, occultando però la violenza della macellazione. Al circo insegniamo ai cuccioli animali che si può ridere degli animali, della loro intelligenza ridotta all'obbedienza, e esorcizziamo le nostre paure ancestrali insegnando che l'uomo può soggiogare e vincere il leone e la tigre, l'elefante e l'orso. In tutti questi contesti esibiamo gli animali facendo della vera e propria pornografia. Riduciamo i loro corpi a oggetti di consumo per desideri indicibili. Sentirsi potenti, poterli sfruttare senza ritegno, calpestare la loro individualità. Li umiliamo per dimostrare che, non ribellandosi, meritano il trattamento che subiscono. Impediamo loro di sottrarsi al nostro sguardo ludico o scientifico, dando per scontato che il nostro sguardo valga infinitamente più della loro vita e della loro felicità. Addestriamo i nostri piccoli ad un crescendo di crudeltà ed indifferenza. In casa magari abbiamo un cane o un gatto o un altro piccolo prigioniero, spesso solamente per permettere ai nostri figli di esprimere i loro bisogni emotivi. per far sì che in qualche modo esercitino la loro empatia. Nel frattempo, a 6 anni li portiamo anche al circo, a 8 allo zoo, a 10 a pescare. In TV vedono mucche felici di essere munte e tonni che saltano gioiosi nelle scatolette o direttamente in pentola. Quando un bambino ha appreso che non c'è nulla di male a uccidere un animale, che ciò è utile e necessario, ha completato la sua iniziazione e la sua educazione umana ed è pronto ad entrare nella comunità degli adulti. Se la cultura, la tradizione, le leggi sono dalla parte degli umani, se tutta la vita è concepita e rispettata solo in quanto vita umana, perché mai si dovrebbe cambiare un sistema così naturale, sfruttare gli animali non è più un sopruso e una violenza, ma una cosa normale. Perché voler essere bizzarri, ipersensibili e andare contro natura? Al contrario, l'enorme categoria animali, tra virgolette, rafforza la solidarietà tra umani. Restiamo umani, se siamo più forti e intelligenti di loro, non è certo colpa nostra. Un esempio di progetto didattico recentemente apparso sui vari media è per esempio la giraffa Marius, qualcuno appunto sorriderà. La giovane giraffa Marius dello zoo di Copenaghen è stata brutalmente uccisa dai suoi custodi. Il mondo intero si è indignato. La giraffa Marius è stata uccisa di fronte ad un gruppo di bambini in visita appunto didattica allo zoo di Copenaghen, semplicemente perché è soggetto in eccedenza. È stato ucciso, attirato con un pezzo di pane di segale, vabbè, qui insomma si scende poi nel romanticismo, il suo cibo preferito, lontano dalle altre giraffe. Quando Marius ha chinato il suo lungo collo verso la mano che teneva quel pane, un veterinario lo ha colpito con la pistola, sparandogli un bullone in testa. Questo appunto è ciò che è stato visto dai bambini in visita allo zoo di Copenaghen. Ovviamente è una notizia che enfatizza una cosiddetta visita didattica. Non necessariamente deve esserci l'uccisione, ma il fatto che appunto l'animale venga costretto in un ambito, o meglio in un territorio ben delimitato, lontano dal suo habitat naturale, è già di per sé un maltrattamento ed una violenza. Quindi immaginiamoci per esempio i pinguini che abitano nella provincia torinese, o i lemuri, o le giraffe nella provincia torinese. Immaginiamo quanto siano introdotti nel loro habitat naturale. Comunque, riprendendo la vicenda di Marius, dopo essere stata uccisa dal veterinario perché in eccedenza, è arrivata la dissezione davanti ad un folto pubblico. La spettacolarizzazione della morte è stata per lo zoo una normale lezione di anatomia per i bambini presenti, e così i resti della giraffa sono stati successivamente gettati nella fossa dei leoni. Qualcuno appunto ha accennato al fatto che sarebbe stato il suo probabile destino se fosse vissuto nel suo ambiente naturale, la savana africana. Il problema è che appunto Marius non viveva nella savana africana, viveva in uno zoo. Uno zoo che afferma, come tutti gli altri, che la sua missione è quella di essere conosciuto per i suoi elevati standard di qualità nella custodia degli animali e per la sua etica. Riagganciandoci proprio all'opuscolo letto prima degli zoo bastardi, che appunto hanno ampiamente descritto ciò che è successo per lo zoo di Ravenna, che ha inaugurato nel 2012. Tutto questo, più che alla didattica e alla ricerca scientifica, si riconduce ad un principio che probabilmente sarà anche quello della cosiddetta valorizzazione del parco Michelotti, ossia la redditività.